Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Episodio 125. Il trionfo di Eraclio. Innanzitutto vorrei ringraziare i tantissimi che hanno acquistato Il miglior nemico di Roma nelle librerie e online. Grazie di cuore per la fiducia. Continuate a mandarmi le foto con il libro, mi scaldano sempre il cuore. Ma soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate. Se il libro vi è piaciuto, o anche nel caso contrario, vi chiedo di lasciare una recensione online su Amazon o Goodreads. Aiuta molto la sua diffusione. Ora che le presentazioni a Roma, Torino e Firenze sono dietro di noi, anche se io registro una settimana in anticipo, vi ricordo inoltre che la prossima tappa sarà a Bruxelles, il 10 dicembre alle 17. Vi informo inoltre che ho già organizzato una futura tappa, a Crema, presso la libreria Brioschi, il 4 gennaio 2023. Fara Lombarda, sei stata avvisata. Questo episodio è dedicato a Matteo, a.k.a. Alan Chick. Grazie per il tuo supporto a livello Leonardo da Vinci dal giugno 2021. È stato molto bello incontrarti a Milano, nella nostra gita a caccia di una Milano tardantica poco conosciuta. Ringrazio in generale tutti i 320 sostenitori su Patreon, Taipee e YouTube. Questa settimana Guglielmo De Martino si è unito al gruppo sempre più nutrito di sostenitori a livello Dante Alighieri, da 25 euro. Su Taipee abbiamo Davide Vieni a livello Galileo Galilei, mentre Marino Bottamini ha deciso di raddoppiare e lasciare lo stesso contributo anche su Taipee. Su Patreon è arrivato Simone Provenzano a livello Leonardo da Vinci. Grazie Simone! Vi ricordo che trovate tutte le mie dirette e anche altri video sul mio canale YouTube. Se non l'avete ancora fatto, sottoscrivete il canale e cliccate sull'icona con la campana per ricevere tutti gli aggiornamenti. La caduta di Cosro II, nel pieno della seconda grande campagna militare di Eraclio nel cuore dell'impero persiano, era stato il colpo di scena che l'imperatore dei Romani andava cercando da decenni. Una massima celebre di Karl von Clausewitz è che la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi. Arrivati però al termine di una guerra, spesso anche l'inverso è valido. La politica è una prosecuzione della guerra con altri mezzi. Vediamo come Eraclio se la cava al tavolo della pace. Subito dopo aver inviato il suo dispaccio dalla vittoria a Costantinopoli, Eraclio iniziò a ritirare le sue truppe dalla Mesopotamia, dirigendosi verso l'Armenia e poi di qui fino a Cesarea. una volta lasciati i suoi uomini in questa città, si diresse a tutta velocità verso Costantinopoli, dove giunse in realtà poco dopo l'arrivo del suo dispaccio della vittoria. L'intera città lo accolse più che festosamente. Il loro imperatore aveva vinto la più improbabile delle vittorie e fu accolto in un vero trionfo, narra Teofane.
L'intera popolazione venne incontro all'imperatore presso il palazzo di Ieraia, insieme al patriarca e all'imperatore Costantino, suo figlio, tenendo in mano rami di ulivo e lampade, acclamando l'imperatore con lacrime di gioia. Costantino si fece avanti e si gettò ai piedi di Eraclio e lo abbracciò, ed entrambi versarono lacrime per terra. Alla vista di questo, tutto il popolo mandò inni di ringraziamento a Dio. Dopo aver ricevuto l'imperatore in questo modo, tutti entrarono nella città ballando gioiosamente.
Eraclio fece ribadire il messaggio della vittoria e del trionfo anche attraverso l'arte. Un set di meravigliosi piatti d'argento sono stati trovati a Cipro, probabilmente sotterrati quando l'isola fu minacciata di invasione dagli arabi negli anni 40 e 50 del secolo. Sono piatti che illustrano la familiare storia biblica di Davide contro Golia. Nel piatto più grande ci sono due eserciti che si sfidano, l'uno contro l'altro, mentre Davide affronta il gigante e lo sconfigge. È facilissimo cogliere l'allegoria di quanto appena accaduto, di quello che il ridotto stato romano era riuscito a compiere contro la superpotenza persiana. È molto probabile che questi piatti furono prodotti in molte copie, destinati ad ornare le case dei più importanti funzionari dell'impero, gli uomini che avevano aiutato Eraclio a salvare l'impero dalla distruzione, portandolo alla vittoria. Non credo che per molti di noi sia possibile immaginare il sollievo che provò questa generazione passata per il ferro e il fuoco. I romani avevano conosciuto decenni di sconfitte, ritirate, disastri. Il loro mondo, da un impero distribuito su tutto il Mediterraneo, si era ristretto in sostanza a due sole cose: una città, Costantinopoli, e un esercito da campo. Facendo leva su questi due asset, una città imprendibile e un esercito numeroso e guidato alla perfezione, Eraclio era riuscito a vincere una guerra che sembrava già perduta, in una delle più affascinanti campagne militari della storia umana. L'ultima grande guerra dell'antichità, alla quale ho dedicato tanti episodi, è per me una vicenda fondamentale della storia del VII secolo ed in generale della transizione tra l'antichità e il Medioevo. Purtroppo è spesso messa in ombra da quello che sappiamo che sta per succedere, ma si tratta a mio avviso di un errore. Questo conflitto è molto importante perché in un certo senso ruppe secoli di armata convivenza tra la civiltà del Mediterraneo, dal primo secolo a.C. in sostanza l'impero romano, e la potenza del mondo iranico mesopotamico, dal terzo secolo d.C. l'impero sasanide. Per sette secoli queste due superpotenze si erano sfidate più volte, ma non avevano mai davvero tentato di distruggere l'avversario in una guerra di annientamento, con la parziale eccezione dei romani sotto Traiano contro i parti e dei persiani sotto Shapur I. La rivalità tra Roma e Iran si era giocata spesso su pochi territori di confine, l'Armenia su tutti, ma anche Nisibis e Dara, la Lazica e la frontiera desertica tra i due imperi. Era stata una guerra di posizione, spesso più volta ad estrarre o negare concessioni finanziarie che territoriali. Sempre il nostro Karl von Clausewitz, celebre generale, scrittore e teorico militare prussiano, ha scritto nel suo trattato Von Krieg sulla guerra:
se consideriamo il puro concetto di guerra, il suo scopo sarebbe sempre e unicamente quello di sopraffare il nemico e disarmarlo. Ciò comprende però tre obiettivi generali che tra di loro coprono tutto: distruggere le forze armate del nemico, occupare il suo paese e spezzare la sua volontà di combattere. Ma lo scopo di disarmare il nemico non è sempre possibile nella realtà e non ha bisogno di essere pienamente raggiunto come condizione per imporre la pace. L'incapacità di portare avanti la lotta può, in pratica, essere sostituita da altri due motivi per fare la pace. Il primo è l'improbabilità della vittoria. Il secondo è il suo costo inaccettabile. Per vincere, possiamo dimostrare al nemico l'improbabilità della sua vittoria, ottenendo una sola vittoria, prendendo una provincia o conducendo una serie di operazioni militari con lo scopo di produrre ripercussioni politiche dirette. Ancora, per vincere, possiamo dimostrare quanto sia inaccettabile, per lui, il costo della lotta. Possiamo farlo invadendo il suo territorio, conducendo operazioni per aumentare la sua sofferenza o logorando il nemico.
Credo che Eraclio avrebbe dovuto scrivere queste parole. Nell'incapacità di riconquistare i territori perduti o di distruggere davvero l'intera potenza persiana, Eraclio aveva scelto di perseguire la guerra nel modo più politico possibile, distruggendo la volontà di combattere del nemico attraverso una riduzione delle probabilità di vittoria persiana, soprattutto grazie all'alleanza con i turchi, e in contemporanea aumentando progressivamente il costo che i persiani dovevano sostenere per continuare la guerra. Vorrei paragonare questa guerra ad altri due conflitti antichi, altre due guerre di annientamento dell'antichità, la guerra del Peloponneso e la seconda guerra punica. Durante quelle guerre, i duellanti dovettero dar fondo ad ogni possibile risorsa finanziaria, umana, diplomatica e militare in un conflitto che era durato un'intera generazione. Anche allora Atene e Sparta, e poi Roma e Cartagine, si diedero l'obiettivo della vittoria schiacciante sul nemico, perseguita con i mezzi di una guerra totale, che coinvolgesse ogni singola risorsa disponibile allo Stato. Era un tipo di guerra che è molto raro nell'epoca premoderna, perché gli stati antichi, medievali e perfino del primo Evo moderno raramente hanno i mezzi e la determinazione per perseguire una guerra totale. Anche allora Roma, Cartagine, Sparta e Atene avevano dovuto svalutare la moneta, requisire i tesori dei templi, alzare le tasse, arruolare forzosamente i propri cittadini ed estendere la guerra a quante più potenze neutrali possibile. Anche durante la seconda guerra punica, Roma era stata ridotta ad un territorio compatto e ristretto, in sostanza l'Italia centrale poco più, dal quale era stato possibile organizzare la progressiva rimonta contro il nemico, come aveva fatto 8 secoli dopo Eraclio dalla sua ridotta anatolica. L'analogia però si interrompe al risultato della guerra. Gli Spartani imposero la loro egemonia su Atene. I Romani inflissero a Cartagine una sconfitta e una pace umilianti. Eraclio aveva altri piani. L'imperatore era consapevole che l'impero romano non poteva permettersi di ricominciare un altro round di combattimenti tra qualche anno. Occorreva raggiungere un trattato di pace che fosse mutualmente accettabile per entrambi i combattenti, in modo da restituire l'ordine che tanto bene aveva fatto alle due luci imperiali del mondo durante il V secolo. Da qui la decisione di Eraclio di non sfruttare il suo vantaggio, di non imporre ai persiani un trattato di Versailles, come quello gettato sul tavolo della Germania dopo la Prima Guerra Mondiale. Eraclio scelse una via più simile al Trattato di Vienna del 1815, che non portò all'umiliazione della Francia sconfitta, ma ad un nuovo equilibrio di potere sul continente europeo. Non era solo una questione di opportunità, ma anche di equilibrio di forze. Eraclio aveva sì vinto, ma non era stata una vittoria esclusivamente militare. Anzi, si era trattato più di un successo politico e diplomatico. Eraclio ci era giunto grazie alla continua pressione militare sulla Mesopotamia, che aveva reso la guerra impopolare in Persia. L'Iran, inoltre, era stato isolato diplomaticamente. Gli Avari, sconfitti sotto le mura teodosiane, erano diventati in sostanza un alleato inutile per i persiani, mentre Roma aveva guadagnato il più importante degli alleati nei turchi, stringendo l'Iran in una morsa mortale. Solo la pace e il ritiro delle forze di occupazione nelle province del Levante romano potevano garantire una speranza ai persiani di resistere al juggernaut turco che ora minacciava le sue frontiere. Infine Eraclio era riuscito ad inserire 2 grimaldelli, uno tra il sovrano persiano e Sharbaraz, convincendo quest'ultimo a non intervenire in Oriente, e l'altro tra Cosro e la classe dirigente persiana, spingendo quest'ultima a credere che solo la rimozione del re dei re poteva portare la pace. In sostanza, Eraclio era riuscito dove i persiani avevano fallito. Nel 615, infatti, i romani erano andati vicini a piegarsi al volere del re dei re, offrendo perfino di esautorare Eraclio. Cosro II allora si era però rifiutato di trattare, cercando invece una vittoria totale, ricompattando i romani attorno al loro imperatore. Eraclio, offrendo ai persiani una via d'uscita onorevole, aveva ottenuto invece l'effetto opposto. Per gli iraniani, nel frattempo, la situazione peggiorò ancora. Nel 628, mentre Eraclio tornava a Costantinopoli e celebrava il suo trionfo, i turchi tornarono in forze e, incuranti dei propositi di pace con Roma, saccheggiarono Tiflis in Iberia e imposero il loro dominio sull'Albania caucasica. La perdita di questa regione fu un altro disastro per i persiani, perché i turchi stabilirono un esercito permanente di occupazione, una forza in grado di colpire a suo piacimento verso gli altipiani iranici, la Media e la Mesopotamia. L'ulcera che si era aperta a nord era ben lungi dall'essersi cicatrizzata. In questo frangente la decisione del re dei re Cavad II fu inevitabile. Inviò una lettera a Sharbaraz con l'ordine di evacuare immediatamente l'Egitto e l'Oriente romano. Sharbaraz doveva riattraversare l'Eufrate per portare soccorso alla madrepatria. Eppure c'era un piccolo dettaglio imprevisto. Sharbaraz, ormai de facto dominatore di quella che era stata la prefettura del pretorio dell'Oriente, da Antiochia si rifiutò categoricamente di obbedire. La sua risposta è citata da Michele il Siriano e Agapio di Hierapolis, anche detto Mabud ibn Kustantin. Ci stiamo arrivando, eh?
Non riconosciamo come nostro re Siroe figlio di Cosro e non abbandoneremo le nostre terre.
Sharbaraz non avrebbe ceduto il potere che aveva costruito in decenni di battaglie, non senza combattere. Senza risolvere questo problema, però, per Eraclio la guerra non poteva dirsi ancora terminata del tutto. Per mettere pressione sul generale persiano, Eraclio fu dunque costretto ad abbandonare Costantinopoli, viaggiando con il suo esercito nell'autunno del 628 fino all'antica Mesopotamia romana, la regione di Edessa e Amida. Occupando questi territori, Eraclio si inserì come un cuneo tra Sharbaraz e l'impero persiano. Era evidente d'altronde che Sharbaraz aveva messo gli occhi sul trono persiano. Questa era la ragione che lo aveva spinto a non riconoscere Cavad II. Posizionandosi ad Edessa, però Eraclio aveva interrotto l'unica strada che da Antiochia portava nell'Iraq persiano. In sostanza, se Sharbaraz voleva il suo trono, avrebbe dovuto prima affrontare l'ultimo esercito dei Romani. Eraclio era certo che questa prospettiva avrebbe condotto il generale persiano al tavolo delle trattative. A fine 628, un nuovo colpo di scena rimescolò le carte della geopolitica orientale. Re Cavad II, dopo appena poco più di mezzo anno di regno, morì nel suo palazzo. Chissà che qualche amico dei suoi assassinati, fratelli, zii e parenti vari non trovò il modo di liberarsi del nuovo re dei re. Comunque sia, il trono passò immediatamente a suo figlio, un giovinetto di 10 anni. In altri tempi la corona sasanide era passata senza colpo ferire di mano in mano e una reggenza si era formata per gestire il regno. Ma questi non erano tempi normali. L'impero degli iraniani era assediato da tutti i lati e aveva un disperato bisogno di richiamare le forze di occupazione in mano a Sharbaraz. Il grande generale persiano comprese che si trattava di un'occasione d'oro per prendersi il premio più grande. Inviò immediatamente dei messaggeri presso Eraclio, ad Edessa. Il generale iraniano voleva ritirarsi in buon ordine e prendere il potere a Ctesifonte. Sharbaraz chiedeva ad Eraclio di essere il suo Maurizio nei confronti di Cosro II. E fu così che iniziarono le negoziazioni tra i grandi rivali dell'epoca, il generale che aveva conquistato l'Oriente romano e l'imperatore che aveva sconfitto i persiani. Indubbiamente ci furono molti andirivieni diplomatici, ma infine si giunse ad un accordo. Le parti decisero che questo sarebbe stato firmato con tutti i crismi dell'ufficialità nella piccola cittadina di Arabissos, nei monti dell'Antitauro che erano stati il confine ufficioso tra quello che rimaneva dell'impero romano e la Siria persiana sin dal 614. In uno scherzo del destino, o forse con una decisione simbolica, il summit avrebbe avuto luogo nella cittadina dove era nato Maurizio. Nel luglio del 629 i due grandi rivali si incontrarono per la prima volta in un summit di pace e non sui campi di battaglia. Si scambiarono doni e si abbracciarono. A quanto pare Sharbaraz chiese perfino perdono per i tanti danni causati all'impero romano, utilizzando la scusa vecchia come il mondo. Aveva solo seguito gli ordini del re. D'altronde, i morti hanno sempre torto. Quanto ai dettagli dell'accordo, Sharbaraz ottenne di non tornare ai confini prebellici, quelli di Maurizio. La nuova frontiera sarebbe stata posta sull'Eufrate. Eraclio cedeva in sostanza le importanti regioni tra l'Eufrate e Dara, che includevano anche città importanti, come Edessa. Era un ritorno a dove il confine dell'impero era stato ai tempi di Adriano, ma un prezzo che Eraclio era disposto a pagare pur di avere un partner affidabile a Oriente, come Adriano. Eraclio e Sharbaraz suggellarono l'accordo con un patto matrimoniale. Uno dei figli di Eraclio, avuti da Martina, sarebbe diventato il genero di Sharbaraz, mentre il primogenito del generale persiano fu nominato al patriziato romano, un altro gesto di alta valenza simbolica. Un piccolo contingente romano si sarebbe inoltre unito alle forze del grande esercito persiano di Siria, simbolicamente illustrando il supporto di Roma per il generale che aveva provato a conquistarla. Raggiunto questo accordo, i due leader fondarono una chiesa ad Arabissos dedicata alla pace, a ricordo eterno del loro accordo, che non avrebbe avuto, ahimè, la vita lunga che forse entrambi si aspettavano. Sul finire del 629, Sharbaraz iniziò ad evacuare il territorio romano. Prima abbandonò l'Egitto, poi la sua intera grande armata si radunò in Siria, abbandonando il servizio di guarnigione delle città romane della Siria e della Palestina. C'è da notare come fu allora che anche le ultime difese della Palestina, in direzione del deserto arabico, furono completamente abbandonate. Avendo così radunato un esercito più grande di qualunque cosa ancora sotto il controllo di Ctesifonte, Sharbaraz marciò sulla capitale e prese facilmente il potere. Fece mettere a morte la reggenza e tutti i suoi rivali politici, regnando inizialmente, formalmente, nel nome per conto del giovanissimo re, il cui nome era Ardashir. In contemporanea, l'esercito di Eraclio, comandato da suo fratello Teodosio, mosse dalla Mesopotamia verso ovest e poi verso sud, rioccupando progressivamente tutta la Siria. Nel farlo incappò in una curiosa armata di arabi che erano giunti in Siria da lontano Hijaz, da una città chiamata Yathrib. Gli arabi del sud erano intervenuti per punire un sovrano gassanide che aveva scelto di tornare alla sua tradizionale alleanza con Roma dopo decenni di dominio persiano e dei recenti anni in cui aveva obbedito a Yathrib. L'esercito romano e quello arabo combatterono una battaglia a Mutà, nei dintorni del Mar Morto. Come d'abitudine i romani misero in rotta le raccogliticce forze arabe, e questo dopo aver perfino ucciso tutti e tre i comandanti della forza di spedizione. Senza saperlo, avevano per la prima volta affrontato le forze di Muhammad e, sempre senza saperlo, a comandare la ritirata degli arabi fu un generale di cui sentiremo ancora parlare, Khalid ibn al-Walid, che è anche conosciuto come la spada dell'Islam. Quanto ai romani, nessuno si preoccupò più di tanto della questione. Pochi mesi dopo, il 27 aprile del 630, Sharbaraz si stancò di essere la mano del re e decise di farsi incoronare re dei re, che in effetti suona meglio. Nel farlo, mise a morte il giovane principe del casato sasanide, Ardashir III. A quel punto la rete di alleanze di Eraclio era al massimo della sua estensione. L'imperatore romano aveva fidanzato una principessa imperiale con il Kagan dei Turchi e ora era strettamente imparentato anche con il nuovo sovrano sasanide. Quello che Eraclio non poteva sapere è che questo fragile castello diplomatico sarebbe caduto nel giro di pochi mesi. Infatti, nell'estremo oriente, i cinesi della dinastia Tang avevano notato come i loro rivali turchi fossero distratti in una guerra di conquista in Occidente. Ne approfittarono per attaccare, infliggendo un colpo mortale al Kaganato. In contemporanea, infatti, Tong Yagbu, il più grande dei Kagan turchi, fu ucciso a tradimento all'inizio del 630, inaugurando una torbida lotta per il potere. L'intero Kaganato entrò in un lungo periodo di instabilità politica. A metà del VII secolo, nel giro di pochi decenni, i cinesi avranno in sostanza conquistato il Kaganato, giungendo al periodo di massimo sviluppo e potenza della dinastia Tang, destinato a durare fino all'inizio del IX secolo. La principessa romana fidanzata con il Kagan tornò a Costantinopoli e Roma perse in pochi anni il prezioso alleato delle steppe. I turchi, che avevano avuto una seria possibilità di poter conquistare l'intero impero sasanide, si ritrovarono impossibilitati a farlo. Sarà il lavoro di qualcun altro. Paradossalmente, infatti, assieme ai turchi continuò anche il declino dell'Iran. L'uccisione del giovane Ardashir e il sangue che ormai scorreva a fiumi a Ctesifonte finirono per ricadere sulla testa di Sharbaraz. A poche settimane dalla sua presa del potere, anche il più grande generale degli iraniani fu messo a morte da una congiura di corte. I potenti persiani allora selezionarono la loro prima regina. Sì, avete sentito bene, regina. Ovvero la principessa Boran, una delle poche sopravvissute della famiglia di Cosro II. Caval II, infatti, aveva ucciso quasi tutti i parenti maschi, ma aveva risparmiato Boran. D'altronde, chi aveva mai sentito parlare di una regina persiana? Boran e la sua corte erano al corrente che Sharbaraz era stato il candidato di Eraclio. In questo delicato frangente non potevano inimicarsi i romani. Pur di evitare la guerra e per ingraziarsi l'imperatore, Boran e il suo primo ministro offrirono di tornare alla frontiera più punitiva per i persiani, quella del 591, la più favorevole ai romani di tutte le frontiere della lunga storia delle guerre persiane. Eraclio alla fine accettò, pensando che per i prossimi anni i sasanidi non sarebbero stati nelle condizioni di nuocere. In quel 630, dunque, la guerra romano-persiana si può dire davvero terminata con il trionfo completo di Eraclio, anche perché Sharbaraz, durante il suo breve regno, aveva inviato ad Eraclio il simbolo stesso della vittoria romana, la vera croce di Cristo. Eraclio la ricevette a fine 529 a Hierapoli, in Siria, e si mise subito al lavoro per riportarla a casa. L'imperatore alla fine aveva ottenuto quasi di più con le armi della diplomazia che con la guerra guerreggiata. Ma ora torniamo a parlare della storia della nostra penisola, dopo tanti episodi passati in Oriente. Mentre questi sconvolgimenti geopolitici si snodavano sul grande teatro della politica orientale, nella lontana e periferica provincia italiana la pace tra Longobardi e Impero continuava a reggere. Re Arioaldo deve aver tentennato nel 626, con la capitale romana sotto assedio, ma alla fine aveva scelto la prudenza della pace. Il re dei Longobardi prese però un'altra decisione importante, riportò la capitale del regno longobardo a Pavia, da Milano, e lì sarebbe rimasta. Pavia, anzi, sarà il centro politico più importante dell'Italia, prima longobarda, poi carolingia, infine imperiale, fino all'alba dell'XI secolo. Per Arioaldo, però, le sfide non erano ancora terminate. Vi ricorderete forse come Arioaldo prese il potere in più fasi tra il 624 e il 626, finendo per mettere a morte Adaloaldo, il giovane figlio di Agilulfo e Todolinda. Eppure c'era ancora un membro del casato dei Letinghi bavaresi a corte, la principessa dei Longobardi, Gundeperga. Figlia di Todolinda e Agilulfo, in Gundeperga, come in molti altri casi, c'era tutta la legittimità della trasmissione del potere. Era stato grazie al suo matrimonio con Gundeperga che Arioaldo aveva potuto rivendicare il trono. Eppure è evidente che tra i due non corresse buon sangue. Forse il matrimonio non era stato felice all'inizio, ma non ho dubbi che l'uccisione del fratello e l'isolamento della madre spinsero Gundeperga a valutare un modo per liberarsi del marito. Qui, ahimè, dobbiamo fare i conti con le storie ingarbugliate del VII secolo. Fredegario, di solito abbastanza informato sui fatti longobardi, ci dice che Gundeperga tramò con i duchi friulani per rovesciare Arioaldo. Questi sono due nomi conosciuti. Vi ricordate Taso e Cacco, duchi del Friuli e discendenti dei Gausi di Alboin? La nebbia a questo punto si infittisce perché, secondo Paolo Diacono, Taso e Cacco sarebbero dovuti essere già morti, uccisi dall'esarca Gregorio, che regnò a Ravenna fino al 625. E questo in un misterioso incontro a Oderzo con l'esarca. Paolo Diaco non ci dà alcuna spiegazione per questo doppio assassino. Non si capisce perché Taso e Cacco si sarebbero dovuti recare ad Oderzo e perché l'esarca li avrebbe dovuti mettere a morte. Quanto a Fredegario, il nostro cronachista non si accontenta mai di parlarci di trame politiche. Quando c'è di mezzo una donna, deve inventarsi ovviamente delle storie di corna. Secondo Fredegario, un nobile longobardo s'era invaghito della bella regina Gundeperga, che senza malizia aveva lodato la sua avvenenza. Alle azzardate proposte dello spasimante, la regina avrebbe replicato con uno sputo in faccia, l'equivalente medievale, credo, del «magari ci sentiamo uno di questi giorni». A questo punto, il nostro cuore spezzato si sarebbe recato dritto da Arioaldo, svuotando il sacco sui segreti della regina. Secondo Fredegario, il nobile longobardo disse al re:
«La mia signora Gundeperga, tua regina, ha discusso in segreto per 3 giorni col duca Taso, per ucciderti col veleno e poi, dopo averlo sposato, per elevarlo al regno».
Insomma, corna e trame politiche. Ed eccoci di nuovo quindi a leggere le foglie di tè e provare a ricostruire una storia logica dalle confuse cronache di questo secolo. Cerchiamo di far ordine. È probabile che Paolo, che in questo periodo brancola piuttosto nel buio, abbia confuso l'esarca che mise a morte Taso e che credo sia stato invece Isacio, non Gregorio. Quello che penso accadde è che Gundeperga propose un'alleanza ai Gausi, sempre pronti a recuperare il regno a Vito, forse con lo scopo di uccidere Arioaldo e sposare poi Taso. È probabile che Taso e Cacco cercarono di coinvolgere nella partita anche l'esarca. Credo però che la data di questi avvenimenti sia più probabilmente il 626-627, cioè dopo la morte di Adaloaldo e sotto l'esarcato di Isacio. Arioaldo deve essere venuto a conoscenza delle trame di Gundeperga, Isacio e Taso. Per neutralizzarle deve aver fatto delle importanti avance ad Isacio, offrendo forse di mantenere la pace in Italia o scontandogli una parte del tributo che era dovuto dall'esarcato ai Longobardi. Traccia di questo sconto c'è in Fredegario, anche se in questo caso il Taso in questione sarebbe duca della Toscana. Che confusione! Comunque sia, ecco secondo me trovata la ragione di Taso e Cacco di recarsi ad un incontro con l'esarca ad Oderzo, a metà strada tra Ravenna e Cividale. Volevano parlamentare e organizzare un colpo di stato a Pavia, ma invece finirono nelle trame di Isacio e Arioaldo e furono messi a morte. Poco dopo, Arioaldo confinò sua moglie nella fortezza di Lomello, a poca distanza da Pavia, la stessa dove si erano incontrati Agilulfo e Todolinda, 40 anni prima. Da notare che non la mise a morte. Fredegario sostiene che, 3 anni dopo, ci fu un intervento diplomatico dei Franchi per ridare la dignità di regina a Gundeperga, lontana parente dei Merovingi in quanto nipote di Garibald, primo duca dei Bavaresi. È una ricostruzione plausibile, ma carica comunque di dubbi. Quello di cui siamo certi è però che Arioaldo si riavvicinò davvero all'esarcato, e quindi anche al papato. Improvvisamente Papa Onorio, che lo aveva chiamato tiranno solo nel 626, sembra cambiare completamente atteggiamento verso di lui. Vi ricorderete forse la vicenda di Fortunato, patriarca di Grado? Questi era stato nominato in collaborazione tra tricapitolini ortodossi per mettere fine allo scisma di Aquileia. Fortunato però aveva deciso di trasferirsi di nuovo in territorio longobardo, tornando allo scisma tricapitolino e saccheggiando per giunta il tesoro di Grado, tesoro invece degli ortodossi. Nel 628 Onorio scrive una lettera all'esarca Isacio in cui si rivolge in modo piuttosto referente a proposito del re longobardo.
Noi quindi abbiamo inviato dei nostri uomini da Arioaldo, eccellentissimo re dei Longobardi. Abbiamo ingiunto che non solo consegni Fortunato, ma anche tutto quello che si è portato con sé, che il re non deve indugiare a restituire. Questo in modo che la cristianissima Repubblica Romana ottenga infine un'adeguata giustizia.
Purtroppo non sappiamo come finì questa storia, salvo che alla fine Onorio si decise a nominare un vescovo di Aquileia Grado in contrapposizione al patriarca Fortunato, riproponendo quindi l'interminabile scisma tra le due cattedre di Aquileia. Non sappiamo neanche quale fu la risposta di Arioaldo, ma sappiamo che questo re rimase fino alla morte, nel 636, in pace e buon accordo con le autorità romane della penisola. A quanto pare, per esempio, i monaci di Bobbio, pur cattolicissimi, lo avevano abbastanza in simpatia, riportandone la capacità negoziale di come li avesse difesi da ogni ingerenza del vicino vescovo di Tortona, per poi chiedere ad Onorio di dirimere la questione. Notare quanto sembri strano per un re sulla carta ariano. Il pontefice alla fine diede ragione a Bobbio e Arioaldo. Da questo momento in poi, Bobbio fu reso indipendente dalla gerarchia ecclesiastica, rendendolo un potere sostanzialmente autonomo. Si trattava evidentemente di un grande vantaggio per Bobbio, la cui potenza e ricchezza presero a crescere a ritmo vertiginoso, non dovendo pagare alcun contributo o tassa ai vicini vescovi e raccogliendo sempre più donazioni dai potenti duchi e re longobardi. Fu però anche un vantaggio per la monarchia longobarda, che era sponsor di questo monastero di stampo irlandese. Arioaldo è celebre inoltre nella storia italiana perché abbiamo traccia delle sue decisioni nel primissimo giudicato o sentenza longobarda. È una storia di normale amministrazione pubblica longobarda che inizia a gettare luce sull'organizzazione del regno, una luce che sarà molto più intensa a partire da Rotari, il successore di Arioaldo. La questione ha a che vedere con il confine da dare a due territori municipali, quello di Parma e Piacenza. Questa diatriba affonda probabilmente nella notte dei tempi, forse addirittura ai tempi dei due municipi romani. Ora furono i Gastaldi, per conto delle rispettive città, a chiamare in causa il re. A quanto pare la causa era iniziata già sotto Adaloaldo e Teodolinda, ma fu Arioaldo ad inviare un suo notaio e altri membri della corte per accertare i fatti e decidere con equanimità il confine giurisdizionale tra le due città. In base all'indagine dei suoi ufficiali, Arioaldo sostenne infine una posizione a quanto pare grosso modo favorevole a Piacenza. Questo giudicato fu poi utilizzato nel 674 dai Piacentini, regnante per Tarito, come prova contro i Parmigiani, quando la questione del confine fu di nuovo riaperta da Parma. È una vicenda interessante perché qui vediamo all'opera per la prima volta le istituzioni dell'Italia longobarda. Come si può notare, l'organizzazione del regno è inquadrata sempre in uno schema di territori cittadini, come era stato anche l'impero romano e a differenza invece del regno dei Franchi, molto più rurale e più focalizzato su contee di grandi dimensioni, dominate da importanti nobili franchi che vivono in campagna. Inoltre, nella causa longobarda, a rappresentare le città sono in questo caso i Gastaldi, non sono i duchi delle due città o l'autorità vescovile. I Gastaldi erano nati per essere gli amministratori delle proprietà regie, una sorta di defensores ecclesiae, per utilizzare un istituto invece tipico della chiesa di Gregorio Magno, ma a difesa invece delle proprietà del re. Notiamo inoltre, e forse scontato, che esiste una giustizia del re, a cui le città possono fare appello e che ha autorità su tutto il regno, ricordando da presso l'istituzione romana del concistorio e dei rescripta imperiali. Non è affatto scontato. Il re si avvale infine di funzionari statali, che svolgono una vera e propria indagine e non si avvalgono invece di quelli che, in teoria, sarebbero i tipici istituti legali dei Germani, ovvero la faida, l'ordalia, il duello d'onore o il giuramento di fronte a testimoni. Ma su questo punto, ovvero sulla ricostruzione del funzionamento legale dell'Italia longobarda, torneremo a tempo debito. Per ora ci tenevo a sottolineare la prima prova dell'esistenza del diritto longobardo, che, avrete notato, è perfino antecedente al celebre Editto di Rotari.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
La lunga pace dell'Italia, ormai entrata nel suo terzo decennio, iniziò a dare i suoi primi visibili frutti durante gli anni del pontificato di Onorio, dal 625 al 638. Credo che quanto sappiamo su Roma valga anche, probabilmente, per il resto d'Italia, ma nel silenzio delle fonti è più facile illustrare l'evoluzione della capitale in questo periodo. Vorrei infatti terminare l'episodio con un giro turistico della Roma del VII secolo. Come abbiamo visto, Roma era uscita devastata dalla guerra greco-gotica. Il cinquantennio di continue guerre che era seguito all'arrivo dei Longobardi non aveva fatto che peggiorare le cose, fino ai giorni cupissimi di Gregorio Magno. Papa Gregorio aveva illustrato nel migliore dei modi il senso di disfacimento fisico della città, ottimisticamente definita eterna. Aveva descritto una città dilapidata, coperta di acquitrini e malsana, con le grandi infrastrutture pubbliche e perfino le chiese, che cadevano in rovina. I papi che avevano preceduto Onorio si erano dovuti accontentare di qualche minima costruzione, di restauri e piccole opere volte al mantenimento in piedi delle strutture della Chiesa romana, almeno con l'eccezione di San Lorenzo, costruita da Pelagio II. Con Onorio, invece, abbiamo un fiorire di opere che non ha precedenti nel periodo successivo alla guerra greco-gotica. Innanzitutto le chiese, perché in questo periodo l'autorità papale non si estendeva alle opere pubbliche, normalmente di competenza imperiale. Siamo certi che Onorio fece costruire ex novo la grande basilica di Sant'Agnese fuori le mura, lungo la via Nomentana. Se non ci siete stati, consiglio caldamente la visita. La chiesa è costruita direttamente sopra la tomba della martire Agnese, scoperchiando un tratto delle catacombe in cui era stata sepolta per mettere a nudo l'originale tomba. Agnese era già stata celebrata da Costantino con la costruzione di un'altra basilica, adiacente all'attuale, con la caratteristica forma costantiniana della basilica circense, cioè a forma di circo, e che ora è una suggestiva rovina. Di fianco a Sant'Agnese c'è anche il mausoleo di Costanza, la sorella di Costantino, un altro monumento assolutamente imperdibile, grazie ai suoi fantastici mosaici del IV secolo, che ai miei occhi sembrano l'anello mancante tra l'arte pagana e quella cristiana. Se visiterete Sant'Agnese, al suo interno scoprirete una rara meraviglia architettonica del VII secolo. La chiesa ha una struttura elegante che sembra anticipare le maestose chiese della rinascita carolingia del IX secolo. La grande navata centrale è a due piani, con un elegante matroneo. Un tempo si accedeva alla chiesa proprio dal matroneo. Ma la sorpresa è nell'abside. C'è uno dei più bei mosaici in stile bizantino di tutta Roma. Vi sono ritratte solo tre figure. Al centro la stessa Agnese, con gli abiti e gioielli di un'augusta dell'impero tardo antico. Dal cielo stellato discende la mano di Dio ad incoronarla. A sinistra di Agnese c'è Papa Simmaco, papa ai tempi di Teodorico. Ricordate i suoi litigi contro Lorenzo? Infine alla destra c'è il nostro Onorio, uno dei primissimi papi del quale abbiamo una rappresentazione contemporanea. Vestito come un vescovo tardo antico, offre un modellino della chiesa a Sant'Agnese. Potete vedere una foto di questo mosaico nell'immagine del podcast. Meraviglioso! Ma Onorio non si fermò certo a Sant'Agnese. Il Liber Pontificalis ci informa che fece costruire anche una chiesa dedicata a San Ciriaco, al settimo miglio della via Ostiense, quindi di nuovo ben fuori le mura di Roma, i cui ruderi sono stati ritrovati solo nel 1915. Fece anche edificare la chiesa di San Pancrazio, poco fuori le mura di Roma, lungo la via Aurelia, che con il tempo donerà il nome ad una delle porte sulle mura aureliane poste a Trastevere. In generale, la costruzione di tutte queste chiese extramurarie era dovuta al fatto che all'epoca i santi e i martiri erano sepolti nelle catacombe fuori città. Solo a partire dalla metà dell'VIII secolo, per motivi di sicurezza, si iniziò a portare i santi all'interno della città eterna. Va detto però che già alla fine del VI secolo i romani avevano iniziato a seppellire i loro morti dentro le mura della città. Questo perché ormai la regola dell'impero romano che prevedeva di seppellire solo al di fuori delle mura era caduta in disuso e le persone facoltose tendevano a volersi far seppellire direttamente dentro le chiese della città. Abitudine che, come vedremo, rimarrà fino ai tempi di Napoleone. Vi ricordate i sepolcri di Foscolo, spero? A Trastevere, Onorio intervenne anche su un'opera civile. Forse in Per un pugno di barbari vi ricorderete come Settimio Severo avesse costruito un sistema di mulini che dal Gianicolo scendevano verso il fiume Tevere. Si trattava del più importante complesso di mulini dell'antica Roma, oggetto di diverse campagne di scavi a partire dagli anni 90. Durante il primo assedio della guerra greco-gotica, Witigis aveva fatto tagliare l'acqua Traiana, l'acquedotto che, con il suo flusso d'acqua, alimentava i mulini del Gianicolo. Da allora l'acqua Traiana continuò a rimanere silente. In un passaggio controverso del Liber Pontificalis, sembra che Onorio abbia fatto restaurare, almeno in parte, il sistema di mulini, riattivando l'acquedotto tagliato dai Goti. È improbabile che questo lavoro sia stato deciso dal papato, credo invece si sia trattato di un'opera dell'amministrazione imperiale, forse con il contributo del papato. Comunque sia, si trattò di un altro segnale della ritrovata vitalità di Roma, forse resosi necessario per l'aumento della popolazione della città. Vitalità relativa, ovviamente. Stiamo pur sempre parlando di una città di poche decine di migliaia di abitanti contro la grande metropoli tardoantica. Eppure Roma restava la più grande città dell'Occidente e tutta questa attività edificatoria sarebbe stata impossibile ai tempi dilapidati di Gregorio Magno. Siamo di fronte al primo segno tangibile di quanto l'Italia stesse beneficiando della relativa tranquillità garantita dagli accordi tra l'impero e il regno longobardo. Gli storici stimano che tutto questo sia dovuto al fatto che ormai il papato non aveva più problemi a raccogliere le tasse e i suoi fondi dalle sue ampie proprietà in Sud Italia e in Sicilia. La città bizantina andò prendendo sempre più forma in quegli anni e ormai sappiamo sulla Roma del VII secolo molto di più rispetto al passato. Per esempio, la città era ancora inserita nei traffici internazionali. Un monaco irlandese di nome Cumian vi giunse nel 633 per ricercare la questione del calcolo della Pasqua, notoriamente un punto di frizione tra la chiesa irlandese e quella romana. Secondo la sua storia, nel suo ostello dormiva con un greco, un ebreo, uno scita, probabilmente un avaro o un bulgaro, e un egiziano. Gli scavi di Cripta Balbi hanno messo alla luce resti di anfore siciliane, africane e provenienti dall'intero Oriente Mediterraneo, segno che il commercio era ancora molto vitale. Il più importante asse viario della città era quello che collegava la zona del Circo Massimo, e quindi del Palatino e del potere imperiale, con San Pietro. Riutilizzando una serie di edifici imperiali, questa via era quasi completamente porticata. Nel V secolo, infatti, era stato costruito un grande portico per collegare San Pietro con le mura aureliane, completando il percorso. Nel VII secolo questa via era detta Porticus Maxime. Conosciamo buona parte del suo percorso e degli elementi lungo la via grazie al lavoro degli storici e anche ad alcuni dettagli che sono presenti nella Notitia Ecclesiarum Urbis Rome, un itinerario di viaggio, scritto quasi certamente da un romano ai tempi di Onorio I, che è una sorta di guida turistica per pellegrini. Questo itinerario è focalizzato soprattutto sui monumenti fuori le mura, quindi tutte le tombe dei santi, ma ci sono anche dei dettagli interessanti sulle chiese e le basiliche più importanti della città. Secondo Hendrik Day, autore del bel libro The Making of Medieval Rome,
ciò che è interessante è quanti luoghi lungo questo percorso portano il timbro dell'amministrazione imperiale di Roma, principalmente nel tratto iniziale tra il Palatino e il Teatro di Pompeo.
La prima tappa è la chiesa di Sant'Anastasia al Palatino, nei pressi del Circo Massimo. Anastasia era una santa orientale e qui sappiamo che furono sepolti diversi amministratori imperiali, questo fino all'inizio dell'VIII secolo, l'epoca in cui Roma, come vedremo, uscirà progressivamente dall'orbita dell'impero. Tra Sant'Anastasia e il Foro Boario c'era un tratto della grande via porticata che a quest'epoca aveva preso il nome di Porticus Gallatorum. Secondo Dei e Longhi, questo termine deriverebbe dai Calatores, un tempo gli araldi della Roma repubblicana, e che erano ora stati realisticamente spostati dal Foro, ormai un'area piuttosto secondaria di Roma, verso il cuore della Roma cosiddetta bizantina, ovvero il Grande Porticato. Quest'area, tra l'attuale Velabro e il Foro Boario, a partire dalla riconquista di Belisario, era andata popolandosi sempre di più di una numerosissima comunità orientale di lingua greca, appunto che l'intera area era ormai chiamata Ripa Greca, la sponda greca del Tevere. Qui c'era anche la chiesa di Santa Maria in Cosmedin, che prende il nome dal Cosmedion, un celebre monastero di Costantinopoli, anch'esso annesso ad una chiesa di Santa Maria Teotokos. È una probabile costruzione della Roma di lingua greca. Per i curiosi, a Santa Maria in Cosmedin c'è la celebre Bocca della Verità. Dall'altro lato della piazza, attraverso uno slargo oggi colpevolmente adibito a volgare parcheggio e la cosa mi fa andare in bestia, c'era il complesso della chiesa di San Giorgio al Velabro, la chiesa dell'attentato del 1992. Ho visitato questa zona assieme ad un bel gruppetto di ascoltatori in primavera ed è impressionante la densità che vi si trova di monumenti spesso poco conosciuti, come l'Arco di Giano, che sono quasi certo sia stato realizzato in epoca tetrarchica, o il cosiddetto Arco degli Argentari, in realtà una sorta di passaggio incorporato in San Giorgio in Velabro, costruito dai banchieri di Roma nel III secolo per ingraziarsi Settimio Severo e famiglia, e dal quale, nella migliore tradizione di Caracalla, il volto di Geta è regolarmente scalpellinato via. State prendendo nota per il prossimo viaggio a Roma, spero. Nelle vicinanze, proseguendo verso il Teatro di Marcello, c'era anche, con tutta probabilità, il carcere della Roma del VII e VIII secolo, segno che il cuore del sistema giudiziario imperiale si trovava nei dintorni della Ripa Greca. Qui, nei resti dell'antico Foro Litorio, troviamo infatti la chiesa di San Nicola al carcere. Il carcere in questione, detto Carcer ad Elephantum, era stato realizzato per sostituire il vecchio carcere della Roma repubblicana, il Tullianum. L'attuale chiesa di San Nicola in carcere è interessante perché costruita utilizzando le rovine di tre piccoli templi. Sono ancora oggi visibili le colonne nelle mura perimetrali. Andando più avanti lungo la via porticata, si raggiungeva la Cripta Balbi, un antico porticato annesso al Teatro di Balbo che, come abbiamo visto, ospitava un'intensa attività artigianale di alto livello, con committenze anche dal mondo longobardo. Da qui la via giungeva al Tevere e poi, attraverso il Ponte Trionfale, al Vaticano. Ma non andiamo in quella direzione. Concludiamo questo giro della Roma di Papa Onorio lasciando il grande porticato nei pressi di Cripta Balbi e dirigendoci invece verso il Campidoglio. Nell'attuale Piazza Venezia c'era probabilmente la zecca imperiale, ospitata nei locali dell'antico Ateneum di Adriano, ritrovato durante gli scavi propedeuci per la metro C. Scendiamo dunque in quello che era stato il centro cittadino, il Foro. Abbiamo visto come ai tempi del regno ostrogoto la prima chiesa ad essere installata nel foro fu quella di San Cosma e Damiano, voluta da Malassunta e Papa Felice all'interno degli edifici del Foro della Pace e del Tempio di Romolo, il figlio di Massenzio. In seguito Narsete fece realizzare Santa Maria Antiqua, una chiesa che veniva utilizzata probabilmente come ingresso al Palazzo Imperiale sul Palatino. Santa Maria Antiqua è oggi una delle principali fonti sulla Roma alto medievale, grazie ai suoi meravigliosi affreschi, spesso con descrizioni in lingua greca, a sottolineare la diffusione di questa lingua nella Roma del VII e VIII secolo. Nell'area del Foro, il Liber Pontificalis ci informa che Papa Onorio, nel VII secolo, ottenne da Eraclio l'autorizzazione ad utilizzare uno degli edifici più importanti del Foro, forse il più importante, con l'obiettivo di edificare una nuova chiesa. Si trattava niente meno che dell'Aula del Senato, ricostruita da Diocleziano nel III secolo e che Onorio trasformò in un tempio dedicato a Sant'Adriano. Sotto il fascismo la chiesa è stata spogliata per riportare in luce le mura e il pavimento originali. L'autorizzazione imperiale a questa trasformazione era indispensabile, perché ancora a questa data era l'autorità statale ad essere proprietaria di tutti gli antichi edifici pubblici romani. Sempre con l'autorizzazione imperiale, il Papa fece asportare le tegole bronzee del Tempio di Venere a Roma, il più grande dell'antica città pagana, che si trovava tra il Foro e il Colosseo. Le tegole furono utilizzate per restaurare il tetto di San Pietro, il nuovo principale tempio dell'unico Dio ormai adorato dai romani. Insomma, spero vi sia piaciuto questo giro turistico in compagnia di quello che sappiamo della Roma della prima metà del VII secolo. Come avrete notato, in un quadro comunque di forte decadenza dell'antica città imperiale, ci sono segni di vitalità e di costruzione di qualcosa di nuovo, riutilizzando soprattutto i frammenti della città antica. È un processo che per noi è certamente doloroso, ma che permise a Roma di sopravvivere e reinventarsi, finendo inavvertitamente per preservare pezzi della città antica. L'ho già notato a proposito del Pantheon, ma dubito che l'aula del Senato ci sarebbe giunta quasi integra se non fosse stata trasformata in una chiesa. Parlarne per me era importante anche per una ragione di principio. Credo sia sbagliato dare precedenze di qualità o importanza alle vicende umane. La storia di Roma ha certamente periodi di sviluppo e di declino, eppure tutti meritano il nostro studio e il nostro amore, perché tutti fanno parte della nostra storia. quella italiana è una storia fatta di mille strati, sedimentatisi come livelli geologici e archeologici. Noi siamo la risultante di tutto questo. Amare la Roma alto medievale vuol dire anche capire il perché e le fasi di un'evoluzione affascinante, verso qualcosa di nuovo, come una seconda fondazione che lentamente cresce nelle rovine di Trantor, per costruire il nuovo mondo post-apocalittico e post-imperiale. E cos'è la Chiesa romana se non la seconda fondazione di Asimov? La vicenda umana è sempre in divenire e c'è della poesia in come sia difficile distruggere la nostra voglia di vivere e ricostruire. Mi viene da pensare, come spesso in questi casi, a Tolkien. In un dialogo tra Gimli il nano e Legolas l'elfo, questi commentano come le opere migliori di Minas Tirith appaiono essere le più antiche, come d'altronde le mura di Eraclio alle Blacherne non furono all'altezza di quelle di Teodosio. Un esempio storico che certamente Tolkien conosceva, visto che Minas Tirith ha tutta l'aria di essere una Costantinopoli della Terra di Mezzo. Ma leggiamo Il Signore degli Anelli. Indubbiamente le migliori opere in pietra sono le più antiche e risalgono ai tempi della prima costruzione,
disse Gimli.
Ed è sempre così per tutte le cose che gli uomini intraprendono. Una gelata in primavera o la siccità in estate ed essi non portano a compimento la loro promessa.
Eppure è raro che i loro semi non germoglino,
disse Legolas.
Anche in mezzo alla polvere o al marcio li si vede improvvisamente spuntare nei luoghi più imprevisti. Le azioni degli uomini sopravviveranno alle nostre, Gimli.
Riducendosi però, dopo tutto, a potenzialità fallite, suppongo.
A ciò gli elfi non sanno rispondere.
In generale, neanche gli storici sanno farlo. Eppure ho la sensazione che questi germogli cresciuti tra le rovine un giorno fioriranno. Nella prossima puntata copriremo gli ultimi anni di quiete sotto il cielo del Mare Nostrum. Per l'ultima volta l'impero romano dominerà incontrastato sul Mediterraneo, come la superpotenza mediterranea che era stata sin dalla vittoria contro Cartagine. L'ora del fato incombe su un mondo cristallizzato da secoli. Grazie mille per l'ascolto. Se volete altre puntate come questa ed aiutarmi a sviluppare questo progetto, vi chiedo per un secondo di valutare di sostenere il podcast su Patreon, Typee o su YouTube, come fanno in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore, e a livello Dante Alighieri, Musumeci, Manuel Marchio, Mauro Samarati, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David L'Apostata, Luca Baccaro e Guglielmo De Martino. Grazie anche a Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco Favazza e Cateni, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo Vachere, De Natale, Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Pier Nicola, Totila, Vito, Tascio, Inspaten, Carlo, Daniele, Matteo, Luigi e Simone. Alla prossima puntata! Thank you.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.